Anya e Tigre Bianca, testi di Fred Bernard e illustrazioni di François Rocard. I bambini non spariscono così. Nessuna traccia sulla neve. Doveva averli presi qualcuno o qualcosa. Ma chi? Cosa? Quattro stagioni si avvicendavano nel paese del grande bianco. Quella della neve sotto gli stivali, quella della neve fino alla vite, quando gli umani camminavano con le ciaspole, quella della neve fino al collo, quando gli umani si spostavano nei fossati, quelli della neve fin sopra la testa, quando gli umani avanzavano nei tunnel. In quell'anno, l'anno delle prime sparizioni, i genitori accusarono dapprima le tigri a est. Le tigri scaricarono la responsabilità sugli elefanti a nord, che a loro volta incolparono i rinoceronti a sud. Secondo questi ultimi, gli artefici del misfatto erano gli orsi dell'ovest. I lupi, che da molto tempo erano alleati con gli umani, sostenevano di non saperne nulla. A quel tempo, uomini, donne e animali si parlavano senza problemi. I cavalieri domandavano al loro destriero il permesso di montare in sella. I contadini si scusavano con le galline al momento di raccogliere le uova. Gli allevatori chiedevano perdono ai maiali prima di sgozzarli. Ma non sempre umani e animali si capivano alla perfezione. Per questo scoppiavano sempre litigi, litigi e litigi. La vita non era facile nel paese del Grande Bianco, perché il re, come suo padre e suo nonno prima di lui, era duro, severo e ingiusto, e al popolo lasciava malapena di che sopravvivere. Io so tutto, ma non parlerò. Vi racconterò questa storia come se non avessi visto nulla, come se fossi nato dall'ultima tormenta, bianco come la neve. A quel tempo era ancora tutto bianco, era prima del grande scioglimento. Io sono il tempo, non il tempo che fa, il tempo che passa. Le donne mi temono più degli uomini, ma mi sopportano meglio, vivono più a lungo. Per i padri e le madri vedere i propri figli andarsene prima di loro è insopportabile. Parlano della neve e del sereno per evitare di pensare a me. Ma ecco che qualcosa o qualcuno non lasciava più ai bambini il tempo di crescere. Il primo anno, parecchi neonati scomparvero da un giorno all'altro. L'anno seguente, alcuni bambini che a malapena sapevano erano senza lasciare impronte. Passato un altro anno, toccò alle bambine e ai bambini di 2 anni, poi a quelli di 3, 4 e 5 anni. Un'intera generazione si volatilizzò. La collera, il panico, l'angoscia, conclusione che si trattava di una maledizione. I genitori avevano nascosto i pochi bambini superstiti di questa generazione perduta, chiusi a tripla mandata nelle case, le cantine o le colombaie, dentro capanni sui laghi o nel bosco, ma fu tutto inutile. Prima quelli di 9 e 10 anni, poi quelli di 11 e 12, i pochi bambini rimasti sparirono come per incanto. Alcune famiglie avevano adottato cuccioli di tigri, orsi, elefanti e rinoceronti che gli animali avevano gentilmente affidato loro per aiutare gli uomini nei campi, nella pesca o nella caccia. A ogni sparizione i lupi partivano in cerca dei bambini e immancabilmente tornavano a mani vuote. Il popolo era disperato. Gli uomini brontolavano, brontolavano e brontolavano. Fin dalla prima sparizione il re e la regina erano rimasti arroccati nella loro torre d'avorio. Non si facevano più vedere. La coppia reale sperava che questa storia si scesante bagnata. Anche il re e la regina avevano avuto un bambino in quell'anno maledetto. Un figlio che stava per compiere 13 anni, un futuro sovrano. Appena nato era stato presentato al popolo, poi non l'aveva più visto nessuno. Era che vigilando giorno e notte su quelle muraglie lo proteggeva, facendo di lui l'eccezione che conferma la regola. Fin dalle prime sparizioni il castello non aveva smesso di ingrandirsi. Diventava sempre più bello e sempre più alto, e sui genitori prostrati si abbattevano imposte sempre più gravose. Stranamente, i bambini nati in altri anni, fratelli e sorelle degli scomparsi, vivevano la loro vita normalmente. Crescevano e badavano alle loro faccende senza paura. Nessuno ci capiva nulla, sembrava che il mistero dovesse rimanere per sempre irrisolto. Va bene, vi dirò qualcosa di più, dopotutto a volte il tempo dà le risposte. Vi parlerò di questa bambina di nome Anya. Ho avuto il tempo di vederla crescere fino all'età di 12 anni, quando è scomparsa anche lei. L'avevo subito notata, era testarda e bellissima, e pensavo di ispirarle una paura tremenda. Invece no, al contrario. Anya non si curava della propria bellezza, non faceva la civetta e giocava indifferentemente alle bambole, alla guerra, alla famiglia e alla caccia. E si inventava sempre delle storie esaltanti. Io me ne rallegravo. I genitori di Anya erano molto preoccupati per lei. Prima di tutto Anya aveva un fratello gemello, Luca, che era scomparso appena nato gettandogli in uno sconforto incredibile. Poi, come proteggere una bambina dall'immaginazione straripante, che non si ferma mai, fa sempre di testa sua, non ha paura di nulla e risponde a tutti. Che vengano pure a prendermi, io saprò difendermi, mi batterò, ucciderò quella cosa e tornerò a casa con le mani insanguinate se necessario. I suoi genitori avevano rimpiazzato Luca con un cucciolo di tigre affinché, qualora ce ne fosse bisogno, gli aiutasse e difendesse Anya. Il tigrotto era diventato il migliore amico della loro bambina e non si allontanava mai di un passo da lei, tranne quando andava a far visita ai suoi. Forse la fiera aveva trasmesso alla ragazzina un po' della sua dolcezza e della sua ferocia. Le aveva anche dato una grande fiducia in se stessa. Lei l'aveva battezzata Tigre Bianca. Quel giorno era partita verso est e non sarebbe tornata prima di sera. Così Anya era sola quando bussarono alla porta. Seguendo le istruzioni dei genitori, Anya non aprì. Più tardi Anya tornò in sé, avvertendo dei brividi lungo la schiena, lei che non aveva mai freddo. Quando riprese le forze si trovava nella più completa oscurità e a tastoni ispezionò il luogo in cui era prigioniera. Muri umidi e tiepidi. Fu subito assalita da una tremenda paura, ma non per sé, per quelli che avevano osato prenderla. Non sapevano con chi avevano a che fare. La costrinsero a lavorare duramente con tutti gli altri bambini rapiti che vivevano là, ormai diventati grandi, sfruttati e sfiniti. Anya si riconobbe nel volto di un ragazzo. Era Luca, suo fratello gemello. Che gioia dopo tanti anni. Vivere l'inferno, scavare la terra, tagliare la pietra, rendere più profonde le cantine del castello per innalzarne le mura, sempre più in alto. Anya registrava tutto, gli andirivieni dei carcerieri, il cambio della guardia. Ogni volta che permettevano ai bambini di coricarsi per terra per farli riposare, lei si intrufolava nelle gallerie, cercando una via di fuga nella notte, una soluzione. Nel frattempo Tigre Bianca aveva cercato la bambina ovunque, perlustrato le grotte, vagabondato ai piedi dei bastioni del castello, tutto invano. Passarono le settimane e alla fine Anya trovò l'unica uscita, il nascondiglio sotterraneo della sua carceriera, una maga dagli occhi bianchi che sputava fuoco per scaldarsi. Era lei che rapiva i bambini senza lasciare traccia, lei che aveva bussato alla porta di Anya, testa bassa come i pipistrelli. Lei che portava via i bambini che volava avanti e indietro a suo piacimento, spargendo terrore senza farsi vedere, la farabutta. Che mascalzona, si disse Anya. Anya non poteva fuggire da sola. Per riuscirci aveva bisogno di aiuto. Si confidò con suo fratello Luca e lo convinse a sedurre la maga e a distrarla. Luca allora chiese alla maga di riscaldarlo un po', lei che era così calda, così forte. La maga si lasciò commuovere e lui le parlò. Lo sapeva perché erano prigionieri lì, quanto sentivano la mancanza della loro famiglia, perché scavavano e scavavano e scavavano da così tanti anni. La maga si intenerì. Ma voi siete tutti un po' figli miei. Non ci vedeva per nulla, ma sapeva che Luca era un bel ragazzo, bello come Anya, sua sorella gemella. Lo scaldò, gli raccontò che non era mai riuscita ad avere un figlio suo e che questo l'aveva resa cieca e folle. Allora aveva escogitato uno stratagemma, aveva predetto alla regina e al re che un bambino nato lo stesso anno del loro amatissimo figlio gli avrebbe portato via il trono. In preda al panico, il re le aveva ordinato di rapire tutti i bambini della stessa età, cosa che lei faceva da 13 anni. Lo so bene, io che sono il tempo. Quando si racconta una storia che ci sta a cuore, si dimentica tutto, non mi si vede passare. Mentre Luca teneva occupata la maga, Anya scivolò fuori dai sotterranei del castello sotto il naso e in barba alle guardie. Quando tornò a casa, passata l'euforia di ritrovarsi, nessuno volle ascoltarla. Una maga volante, i bambini prigionieri nel castello, impossibile. Che diavolo le prendeva? Poiché i genitori non le credevano, Anya non se la sarebbe cavata da sola. O piuttosto con l'aiuto di Tigre Bianca. Così le ordinò di radunare i suoi e tutti gli altri animali nella pianura ai piedi del castello. Gli umani osservavano la fragorosa adunata di elefanti, rinoceronti, tigri, orsi e lupi che circondavano Anya e Tigre Bianca. Il giorno del suo compleanno e dall'alto dei suoi 13 anni, Anya esortò le truppe e spiegò a tutti di cosa si trattava. Chi avrebbe potuto fermare un esercito di zanne, corna, artigli e denti aguzzi? Nessuno. Allora avanti, liberiamo i bambini. Sulle mura le guardie e i soldati compresero che la battaglia era perduta in partenza. Si disposero comunque in assetto da combattimento, poiché il re sbraitò: «In fila, tutti ai merli! Preparate l'acqua bollente e le frecce infuocate!» Gli animali si lanciarono all'attacco. Alla loro testa, Anya cavalcava Tigre Bianca. I rinoceronti sfondarono il portone e il cancello. Gli elefanti e gli orsi schiacciarono le guardie. Le tigri e i lupi sgozzarono e sventrarono i soldati che si davano alla fuga. Il frastuono della battaglia giunse alle orecchie dei bambini prigionieri, che strinsero forte il piccone o il martello. Risalirono verso la superficie guidati da Luca. Si gettarono tutti sulla maga, che volò via per non farsi travolgere. I rumori dello scontro, i versi degli animali, le grida dei soldati e dei bambini non solo davano forza ad Anya, ma stanarono anche un grosso drago bianco che da 1000 anni sonnecchiava sotto le fondamenta del castello. A forza di scavare, 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 i bambini lo avevano a poco risvegliato. Spiegando le ali e sollevando la terra e le gallerie di pietra, il drago si librò nell'aria, finendo di seminare il panico tra i soldati a difesa del castello. La famiglia reale fuggì, insieme ai soldati superstiti, e la vittoria ancora una volta rise agli audaci. Anya gridò per la gioia di aver vinto e salvato suo fratello e tutti gli altri, tutti 13enni. Non avevo mai visto niente di simile, nessuno aveva mai visto niente di simile. Il gigantesco drago bianco sorvolava il campo di battaglia abbracciando i cieli. Tracciava cerchi di fuoco sempre più grandi, allontanandosi dal suo letto di pietra, riscaldando l'aria e trasformando la terra intera. I bambini ritrovarono i loro genitori, fratelli e sorelle, e in preda all'entusiasmo incitata dal popolo, Anya salì sul trono. La maga era sparita, ma, ironia della sorte, la sua previsione si era avverata. Ho visto con i miei occhi la giovinezza prendere il potere, la neve e il ghiaccio sciogliersi dal soffio del drago bianco e il popolo festeggiare l'avvenimento. Ho visto spuntare dalla terra campi verdeggianti e i grandi alberi da frutto che conosciamo oggi. Dopo il grande scioglimento ho visto Anya regnare con equità, giustizia e fraternità su un paese verde e gioioso. A poco gli animali smisero le vesti bianche e si allontanarono dagli umani, che non parlavano più la stessa lingua. Possano vivere in pace fino ai tempi dei tempi. Quanto a me, ho detto tutto e veglierò su di loro.